Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Flash, una biografia di Virginia Woolf. Traduzione di Chiara Valerio. Nona puntata.
Flash non era più il cane incolto e semplice dei giorni di Wimpole Street. Aveva imparato la lezione. Wilson lo aveva battuto. Era stato costretto a ingoiare pasticcini raffermi mentre avrebbe potuto mangiarli freschi. Aveva giurato di amare e di non mordere. Tutto questo gli girava in testa mentre stava sotto il divano. Alla fine s'era deciso a uscirne ed era stato ancora premiato. Sulle prime, bisogna ammetterlo, la ricompensa era stata inconsistente e addirittura spiacevole. Gli mettevano il bambino sulla schiena e Flash doveva trotterellare con lui che gli tirava le orecchie. Ma ci si era rassegnato con una tale grazia e voltando la testa solo quando gli venivano tirate le orecchie per baciare i piedi nudi e paffuti, che non erano trascorsi 3 mesi, quell'indifesa, debole, piagnucolante cosa buffa aveva cominciato a preferirlo a tutto il resto. Questo diceva Mrs. Browning a chiunque. E così, strano a dirsi, Flash si era trovato a corrispondere all'affetto del bambino. Non avevano qualcosa in comune? Il bambino non somigliava per tanti aspetti a Flash? Non avevano gli stessi punti di vista e gli stessi gusti? Per esempio, in fatto di paesaggi. Per Flash qualsiasi paesaggio era insipido. Non aveva mai in tutti quegli anni imparato a far convergere gli occhi sulle montagne. Quando lo portavano a Vallombrosa, tutte le meraviglie di quei boschi semplicemente lo annoiavano. Ancora, una volta, il bambino aveva pochi mesi, erano usciti per un'altra di quelle lunghe spedizioni in una carrozza da viaggio. Il bambino in grembo alla balia, Flash sulle ginocchia di Mrs. Browning. La carrozza avanzava e avanzava e avanzava, arrampicandosi pericolosamente sulle alture degli Appennini. Mrs. Browning era praticamente fuori di sé dalla contentezza. Non riusciva a staccarsi dal finestrino, non riusciva a trovare parole sufficienti in tutta la lingua inglese per esprimere quello che sentiva. Il delizioso e quasi visionario scenario degli Appennini, la meravigliosa varietà di forme e colori, gli improvvisi mutamenti e la peculiare vitalità di quelle montagne, i boschi di castagni trascinati dal loro stesso peso dentro profondi burroni, le rocce abbracciate e affogate dalle rapide dei torrenti e le colline, collina su collina, che accumulano il loro grandioso esistere come se lo avessero fatto da sole e che cambiano colore nello sforzo. La bellezza degli Appennini faceva nascere le parole in un numero tale che finivano per soffocarsi a vicenda. Ma sia il bambino che Flash non avvertivano nessuno stimolo del genere, nessuna inadeguatezza. Entrambi rimanevano zitti. Flash aveva ritirato la testa dal finestrino e riteneva che lo spettacolo non valesse la pena. Provava un disprezzo supremo per alberi e colline o una qualsiasi cosa di quel tipo. Aveva concluso Mrs. Browning. La carrozza procedeva. Flash dormiva e il bambino dormiva. Poi finalmente c'erano state luci e case e uomini e donne che passavano oltre i finestrini. Erano entrati in un villaggio. Immediatamente Flash era tutta un'attenzione. Gli occhi gli uscivano dalle orbite per l'impazienza. Guardava a est, guardava a ovest. Avreste concluso che prendeva appunti o che li preparava. Era lo spettacolo umano che lo emozionava, non la bellezza. La bellezza, almeno così sembrava, doveva essere cristallizzata in una polvere viola o verde e soffiata da qualche divina siringa dentro i canali frangiati delle narici prima di toccare i sensi di Flash. E poi si mostrava non in parole, ma in una muta estasi. Dove Mrs. Browning aveva visto, lui aveva odorato. Dove lei aveva scritto, lui aveva annusato. E qui il biografo deve imporsi una pausa. Laddove 2 o 3.000 parole sono insufficienti per quello che vediamo, e Mrs. Browning doveva ammetterlo con se stessa davanti agli Appennini, di queste cose non posso darvi nemmeno un'idea. non ci sono più di due parole e mezzo, forse, per quello che odoriamo. Il naso umano praticamente non esiste. I più grandi poeti del mondo non hanno annusato che rose da un lato e letame dall'altro. Le infinite gradazioni non hanno codifica alcuna. Tuttavia, era nel mondo degli odori che Flash passava la gran parte della vita. L'amore era soprattutto odore. La forma e il colore erano odore. La musica e l'architettura, il diritto, la politica e la scienza erano odore. Per lui anche la religione era odore. E descrivere la sua esperienza più semplice con la solita costoletta o un biscotto è oltre le nostre capacità. Neppure Mr. Swinburne avrebbe potuto dire cosa significava per Flash l'odore di Wimpole Street in un caldo pomeriggio di giugno. E per descrivere l'odore di una spaniel mescolato all'odore di torce, all'oro, incenso, manifesti, candele e una ghirlanda di petali di rosa intrecciata a un nastro di seta conservato nella canfora, forse Shakespeare, se si fosse fermato nel bel mezzo di Antonio e Cleopatra. Ma Shakespeare non si è fermato. Confessando dunque la nostra inadeguatezza, possiamo tuttavia osservare che l'Italia per Flash, negli anni più pieni, più liberi e più felici della sua vita, era soprattutto una successione di odori. L'amore, è possibile supporre, andava perdendo gradualmente il suo fascino. L'odore restava. Adesso che erano di nuovo a casa Guidi, ognuno di loro aveva la propria occupazione. Mr. Browning scriveva regolarmente in una stanza, Mrs. Browning scriveva regolarmente in un'altra, il bambino giocava nella sua cameretta e Flash girovagava per le strade strette di Firenze a godersi il rapimento degli odori. Decideva il suo percorso attraverso le strade principali e quelle secondarie, attraverso le piazze e i viali di odore in odore. Nasava la sua strada da un odore a un altro. Il rozzo, il delicato, lo scuro, il dorato. Andava dentro e fuori, sopra e sotto, dove forgiavano il bronzo, dove cuocevano il pane, dove le donne sedevano a pettinarsi i capelli, dove le gabbie di uccelli stavano poggiate una sull'altra sul selciato, dove il vino gocciava da solo sul lastricato in macchie rosso cupo, dove c'erano odori di pelle, di corde e d'aglio, dove venivano sbattuti i panni, dove le foglie di vite tremavano, dove gli uomini si sedevano, bevevano, sputavano e giocavano a dadi. Correva dentro e fuori, sempre col naso per terra, ne beveva le essenze e col naso in aria che vibrava per quegli aromi. Dormiva nella sua macchia calda di sole, quando il sole rendeva puzzolente la pietra. Cercava quel tunnel d'ombra. E quanto acido l'ombra rendeva l'odore della pietra! Divorava grappoli interi d'uva matura, soprattutto per il loro odore porpora. Masticava e sputava qualsiasi resto di capretto o maccheroni che una qualsiasi donna di casa italiana gettava dal balcone. Capretto e maccheroni erano odori rochi, odori scarlatti. Seguiva la dolcezza estenuante dell'incenso negli intrichi violetti delle cattedrali buie e, annusando, cercava di leccare l'oro delle tombe. E in lui il senso del tatto non era meno acuto. Conosceva Firenze nelle sue levigatezze marmoree e nelle sue irregolarità di sassi e ghiaia. Le pieghe biancastre dei drappeggi, le dita lisce e i piedi di pietra ricevevano il tocco umido della sua lingua e il brivido del suo muso fremente. Sotto le piante infinitamente sensibili delle sue zampe si imprimevano chiaramente le lettere di orgogliose iscrizioni latine. In breve, conosceva Firenze come nessun essere umano l'aveva mai conosciuta, come Ruskin non l'aveva mai conosciuta, e neppure George Eliot. La conosceva come solo i muti possono conoscere. Non una sola delle miriade delle sue sensazioni era mai stata deformata dalle parole. Tuttavia, nonostante sarebbe piacevole per il biografo concludere che la vita di Flash, nel pieno della sua maturità, fosse un'orgia di piacere trascendente ogni descrizione, sostenere che, mentre il bambino giorno dopo giorno imparava una parola nuova e si allontanava così dalle sue sensazioni, Flash era destinato a rimanere per sempre in un paradiso dove le essenze esistevano nella propria intatta purezza e l'anima nuda delle cose premeva sui nervi scoperti, questo non sarebbe vero. Flash non viveva in un tale paradiso. Forse solo lo spirito che vaga da una stella all'altra, o l'uccello che vola altissimo sulle nevi perenni, o sopra le foreste tropicali e non incrocia mai le case degli uomini coi loro pennacchi di fumo, può, per quello che ne sappiamo, godersi questa interezza, questa assoluta beatitudine. Ma Flash aveva riposato su ginocchia umane e ascoltato le voci degli uomini. La sua carne era innervata di passioni umane. Flash conosceva tutte le sfumature della gelosia, della rabbia e della disperazione. E adesso, in estate, era divorato dalle pulci. Con crudele ironia, il sole che faceva maturare l'uva ingrassava anche le pulci. Il martirio di Savonarola qui a Firenze, scriveva Mrs. Browning, è poco peggiore di quello di Flash in estate. Le pulci spuntavano in ogni angolo delle case fiorentine. Guizzavano e saltavano da ogni crepa di quelle vecchie pietre, da ogni piega delle tappezzerie, da ogni mantello, copricapo o coperta. Si annidavano nel pelo di Flash e scavavano la propria strada a morsi, laddove era più folto. Flash si grattava e piangeva. La sua salute ne soffriva, era diventato scontroso, era smagrito e irrequieto. Avevano interpellato anche Miss Mitford. «Qual era il rimedio?» aveva scritto Mrs. Browning con ansia. «Contro le pulci?» Miss Mitford, sempre assisa nella serra a Three Mile Cross, sempre a scrivere tragedie, aveva lasciato la penna e dato un'occhiata alle sue vecchie ricette. Cosa aveva preso? Mayflower? Cosa Rosebud? Ma le pulci di Reading morivano in un soffio. Le pulci di Firenze erano rosse e virili. Per loro le polveri di Miss Mitford potevano benissimo essere tabacco da fiuto. Nel pieno della disperazione, Mr. e Mrs. Browning si erano inginocchiati accanto a un secchio d'acqua e avevano fatto del loro meglio per esorcizzare la peste con sapone e spazzola. Era stato vano. Poi un giorno Mr. Browning, mentre portava Flash a passeggio, aveva osservato che la gente lo indicava e udito un uomo portarsi un dito al naso e sussurrare «Rogna!». Poiché Robert ama Flash così come io lo amo, camminare un pomeriggio accanto a un amico e ascoltare stigmatizzarlo in quella maniera gli era parso intollerabile. Robert, scriveva sua moglie, non avrebbe sopportato una cosa del genere un giorno di più. Rimaneva solo un rimedio, ma era estremo quanto il male stesso. Nonostante Flash fosse diventato un democratico che poco si curava dei segni del proprio rango, rimaneva comunque ciò che Philip Sidney aveva detto, un gentiluomo per nascita. Si portava il suo pedigree sul dorso. Il mantello rappresentava per lui quello che un orologio d'oro istoriato con lo stemma di famiglia rappresenta per un signorotto decaduto, i cui latifondi si siano ridotti a quell'unico quadrante. Era proprio il mantello che Mr. Browning adesso era intenzionato a sacrificare. Aveva chiamato Flash e, prendendo un paio di forbici, lo aveva tosato in guisa di leone. Mentre Robert Browning tagliava, mentre le insegne di un cocker spaniel cadevano sulle mattonelle, mentre il travestimento di un animale assai diverso cresceva intorno al suo collo, Flash si era sentito evirato, immeschinito, umiliato. «Che cosa sono adesso?» pensava, fissandosi allo specchio. E lo specchio rispondeva con la brutale sincerità degli specchi. «Non sei niente. Non era nessuno. Di certo non era più un cocker spaniel». Ma mentre si fissava, le orecchie ora nude e senza boccoli parevano contrarsi. Era come se i potenti spiriti delle verità e del riso sussurrassero in esse. Essere niente. Non è dopo tutto lo stato più soddisfacente nell'intero mondo. Si era guardato ancora. Quella era la sua gorgiera. Fare la caricatura della boria di coloro che pretendono di essere qualcosa. Non era in questo senso una missione. Comunque, aveva risolto la faccenda come poteva, non c'era dubbio che fosse libero dalle pulci. Aveva scosso la gorgiera e aveva ballato sulle zampe nude e assottigliate. I suoi spiriti si erano risollevati. Così, una vera bellezza alzandosi da un letto di malattia e ritrovando la propria faccia sfigurata per sempre, avrebbe fatto falò degli abiti e dei belletti e riso con gioia al pensiero che mai più avrebbe avuto bisogno di guardarsi allo specchio o di temere la freddezza di un amante o la bellezza di una rivale. Così un ecclesiastico, rigido per 20 anni di amido e vigogna, avrebbe gettato il collarino bianco nella pattumiera e si sarebbe affrettato verso le opere di Voltaire nella Cassapanca. Così Flash era uscito dalle forbici tosato nelle sembianze di un leone, ma libero dalle pulci. Flash, aveva scritto Mrs. Browning alla sorella, è saggio. Pensava forse alla massima greca secondo la quale alla felicità si arriva solo attraverso la sofferenza. Il vero filosofo è colui che ha perduto il mantello, ma è libero dalle pulci. Flash, tuttavia, non aveva dovuto attendere a lungo prima che la filosofia appena conquistata fosse messa alla prova. Sempre nell'estate del 1852, in casa Guidi, c'erano i segni di una di quelle crisi che, annunciandosi silenziose come l'aprirsi di un cassetto o come uno spago che pencola da una scatola, per un cane sono minacciose come le nubi che a un pastore preannunciano un lampo o le indiscrezioni che a un uomo di Stato preannunciano una guerra. Indicavano un altro cambiamento e un altro viaggio. Bene, e allora? Le casse venivano spostate e legate. Il bambino portato fuori in braccio alla nutrice. Mister e Mrs. Browning erano comparsi vestiti da viaggio. Una carrozza era ferma all'ingresso. Flash, filosoficamente, aspettava nell'androne. Quando loro erano pronti, lui era pronto. Quando si erano tutti seduti nella carrozza, con un balzo leggero, era saltato dentro. A Venezia? A Roma? A Parigi? Dove stavano andando? Adesso tutti i paesi per lui erano uguali, tutti gli uomini gli erano fratelli. Alla fine aveva imparato la lezione. Ma alla fine, riemerso dall'oscurità, aveva avuto bisogno di tutta la sua filosofia. Era a Londra. Le case si dispiegavano a destra e a sinistra in dritti viali di mattoni irregolari. Il selciato era freddo e duro sotto le sue zampe. E laggiù, sul portone di mogano con un battente d'ottone, c'era una donna abbondantemente coperta di larghe vesti di velluto porpora. Una leggera corona intrecciata di fiori le stava sui capelli. Raccogliendosi intorno quei drappeggi, gettava uno sguardo sdegnoso lungo la strada mentre un valletto si piegava per abbassare il predellino dell'andò. Tutta Welbeck Street, perché era Welbeck Street, era avvolta nello splendore di una luce rossa. Una luce non chiara e ardente come la luce italiana, ma aranciata e agitata dalla polvere di milioni di ruote, dallo scalpiccio di milioni di zoccoli. La mondanità di Londra era al culmine. Una coltre di suoni, una nube di ronzii intrecciati chiudeva la città in un unico indistinto rughio. Un superbo levriero passava al guinzaglio di un paggio. Un poliziotto camminava oscillando con passo ritmato e spostava la sua guardia da una parte all'altra. Odori di stufato, odori di carne, odori di salse, odori di zuppa di manzo e cavolo salivano da migliaia di scantinati. Un valletto in livrea imbucava una lettera in una cassetta. Sopraffatto dalla magnificenza della metropoli, Flash si era fermato per un momento con le zampe sul gradino d'ingresso. E Wilson pure. Quanto ridicola le pareva adesso la civiltà dell'Italia, le sue corti, le sue rivoluzioni, i granduchi e le loro guardie. Aveva ringraziato Dio, mentre il poliziotto passava, di non aver poi sposato il signor Righi. E in quel momento una figura sinistra era uscita dalla locanda all'angolo. Un uomo lanciava occhiate. Con un salto Flash si era precipitato dentro. Per qualche settimana era stato strettamente relegato nel salotto di una pensione di Welbeck Street. Quel confino era necessario. Era scoppiato il colera, e se è vero che il colera aveva fatto qualcosa per migliorare le condizioni degli alveari, non era stato certo abbastanza, i cani ancora venivano rapiti e i cani di Wimpole Street dovevano essere ancora tenuti al guinzaglio. Flash andava in società, ovviamente. Incontrava i cani alle buche delle lettere e fuori dalle locande, e loro lo avevano riaccolto con la buona educazione tipica della loro razza. Proprio come un pari d'Inghilterra che abbia vissuto una parte della vita in Oriente e assunto qualcuna delle abitudini dei nativi. A prestare fede alle voci, pare che si sia fatto musulmano e abbia avuto un figlio da una lavandaia cinese. Trova, quando riprende il suo posto a corte, che i vecchi amici sono abbastanza disposti a sorvolare su tali deviazioni e viene invitato a Chatsworth, benché nessuno accenno sia fatto riguardo sua moglie e sia dato per certo che si unirà alla sua famiglia per le preghiere. Così i Pointer e i Setter di Wimpole Street avevano riaccolto Flash tra loro e sorvolato sulle condizioni del suo mantello. Tuttavia ora a Flash pareva ci fosse una certa morbosità tra i cani di Londra. Era risaputo che Nerone, il cane di Mrs. Carlyle, era saltato da una finestra dei piani alti con l'intenzione di suicidarsi. Si diceva che trovasse intollerabile la vita a Chain Road. Invero Flash non stentava a credergli, adesso che era ancora relegato a Welbeck Street. Il confino, l'assedio dei piccoli oggetti, gli scarafaggi neri di notte, le mosche blu di giorno, l'odore persistente di montone, la presenza perpetua di banane sulla credenza. Tutto ciò, oltre alla vicinanza di donne e uomini, molti, vestiti pesanti e non spesso o non sempre del tutto lavati, gli aveva abbattuto l'umore e logorato i nervi. Giaceva per ore sotto la chiffoniere della pensione. Era impossibile correre in strada. Il portone era sempre chiuso a chiave. Doveva aspettare qualcuno che lo portasse al guinzaglio. Due avvenimenti avevano appena interrotto la monotonia delle settimane passate a Londra. Un giorno di tarda estate, i Browning erano andati in visita dal reverendo Charles Kingsley a Fernham. In Italia la terra sarebbe stata nuda e dura come un mattone. Le pulci sarebbero state in ogni dove. Languidamente uno avrebbe potuto trascinarsi di ombra in ombra, addirittura grato alla striscia d'ombra proiettata dal braccio teso di una statua di Donatello. Ma qui a Fernham c'erano campi d'erba verde, c'erano stagni d'acqua azzurra, c'erano boschi che mormoravano e zolle delicate tanto che le zampe rimbalzavano al solo toccarle. I Browning e i Kingsley trascorrevano la giornata insieme. E una volta ancora, mentre Flash trotterellava dietro loro, le vecchie trombe avevano soffiato. La vecchia estasi era tornata. Si trattava di una lepre o una volpe? Flash aveva corso velocemente nelle brughiere del Surrey, come non correva dai giorni passati a Three Mile Cross. Un fagiano si era sollevato in un guizzo di porpora e oro. Gli aveva quasi chiuso i denti sulle piume della coda quando una voce aveva tuonato e una frusta schioccato. Era il reverendo Charles Kingsley che lo richiamava rapidamente all'ordine? In ogni caso, non aveva più corso. I boschi di Fernham erano custoditi severamente. Pochi giorni dopo, stava nel salotto di Welbeck Street quando Mrs. Browning era arrivata vestita per uscire e lo aveva richiamato da sotto la chiffoniere. Gli aveva agganciato il guinzaglio al collare e per la prima volta dal settembre 1846 avevano camminato insieme per Wimpole Street. Quando erano arrivate al portone del numero 50, si erano fermati, come una volta. Proprio come una volta avevano aspettato. Il maggiordomo, proprio come una volta, aveva impiegato un certo tempo ad arrivare. E finalmente la porta si era aperta. Poteva essere Catilina quello accucciato sul tappeto? Il vecchio cane sdentato aveva sbadigliato e si era stiracchiato come se nulla fosse. Erano strisciati su per le scale. Furtivamente e silenziosamente come quella volta erano scesi da basso. Senza fretta, aprendo le porte come se avesse paura di quello che poteva trovare poi, Mrs. Browning era andata di stanza in stanza. La malinconia la avvolgeva mentre si guardava intorno. «Mi sembravano», aveva poi scritto, «più piccole e più buie, in qualche modo. E i mobili necessitavano di restauro e riparazioni». L'edera ancora batteva sulla finestra della stanza da letto sul retro. La tenda dipinta ancora impediva di vedere le case di fronte. Nulla era cambiato. Nulla era accaduto in tutti quegli anni. Così lei era andata di stanza in stanza a ricordare con tristezza. Ma assai prima di terminare l'ispezione, Flash era stato colto dalla febbre dell'ansia. E se Mr. Barrett fosse rientrato e li avesse trovati? E se aggrottando le sopracciglia e guardandoli fisso avesse girato la chiave e li avesse chiusi per sempre nella stanza da letto sul retro? Alla fine Mrs. Browning aveva chiuso tutte le porte ed era scesa da basso senza fretta. «Sì», aveva detto. «Le sembrava proprio che la casa avesse bisogno di una ripulita». Dopodiché Flash aveva avuto un unico desiderio: lasciare Londra, lasciare l'Inghilterra per sempre. Non era stato felice fino a quando non si era trovato sul ponte del battello che attraversava la Manica in direzione della Francia. Era stato un brutto momento. La traversata era durata 8 ore. Mentre il battello rollava e ballava, Flash era piombato con la mente in un gorgo di ricordi confusi. Donne in velluto porpora, uomini cenciosi pieni di borse, Regent's Park e la regina Vittoria che passava rapida dietro i suoi battistrada, il verde dell'erba inglese e il cattivo odore dei marciapiedi inglesi. Tutto questo gli passava nella mente mentre stava sul ponte e, guardando in alto, aveva colto l'immagine di un austero, alto uomo appoggiato al parapetto. Aveva udito Mrs. Browning gridare «Mr. Carlyle!» Dopodiché, la traversata, va ricordato, era già pessima, Flash era stato assalito da una violenta nausea. I marinai erano corsi con secchi e scope. «E povero cane, è stato deliberatamente scacciato dal ponte», aveva scritto Mrs. Browning. Poiché il ponte era ancora territorio britannico, i cani non potevano avere il mal di mare sui ponti. Questa era stata l'ultima salva alle scogliere della sua terra natia.
Ad alta voce. Manuela Mandracchia ha letto Flash, una biografia, di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it